Radio Emilia Romagna.
Cinema.
In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. Da Sky Arte, 8 podcast settimanali con Carlo Lucarelli per svelare i segreti nascosti nei racconti del C'era una volta. Parte prima, Cappuccetto Rosso e i lupi mannari. Parte seconda, Il piccolo principe, una misteriosa scomparsa.
Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale, sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo, il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo.
In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. Un podcast in 8 episodi tratto dalla nuova serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
Cappuccetto Rosso e i lupi mannari. È una mattina di primavera, c'è il sole e l'aria è tiepida. Una bambina cammina in un bosco tra i cespugli di fragole selvatiche, con un cestino in mano. Si è allontanata da casa, troppo, anche se la mamma le aveva detto di non farlo. Perché nel bosco, si sa, si possono fare brutti incontri. Lei non se ne accorge, ma poco più in là, nascosto tra gli alberi, qualcuno o qualcosa la sta osservando. La segue con lo sguardo, attraverso i rami, mentre raccoglie le fragole dai cespugli. Ogni volta che ne prende una, ne vede subito un'altra più bella, poco più avanti, e va a prenderla. Ogni volta si avvicina un po' di più a chi la sta guardando. Chiunque sia, qualunque cosa sia. E quando la bambina è così vicina da non poter più scappare, quella cosa salta fuori con un balzo dal suo nascondiglio. È un lupo, o almeno così sembra. Si muove lentamente attorno alla bambina, proprio come fanno i lupi, e lei urla, spaventata. Suo fratello più grande, che si era arrampicato su un albero poco distante, salta giù. Ma quello che si trova davanti non è un lupo. Sì, ha gli occhi di una belva feroce, si muove a quattro zampe, ma non ha la coda. Soprattutto ha un muso, un volto, che sembra umano. No, quello non è un lupo, ma è qualcosa di molto più spaventoso. È un lupo mannaro. Sembra l'inizio della fiaba più famosa del mondo, Cappuccetto Rosso. Nella fiaba, una bambina incontra un lupo mentre attraversa un bosco per andare a trovare la nonna malata. Con l'inganno, il lupo si fa dire dov'è la casa della nonna e si precipita laggiù. Mangia la vecchietta indifesa, poi indossa la sua sottoveste e aspetta Cappuccetto Rosso per mangiare anche lei. Anche la nostra storia inizia con un bosco, dei bambini e un lupo. Sembra una fiaba, ma non lo è. La nostra è una storia vera, un fatto di cronaca, con nomi e date ben precise. Siamo nel 1598, nella Jura, una regione della Francia meridionale, vicino al villaggio di Saint-Claude. I due bambini che si sono avventurati nel bosco sono Benoît Bidel e sua sorella più piccola. Benoît conosce bene le storie che gli adulti raccontano sulla regione, che dicono infestata di lupi mannari. Per questo porta sempre con sé un coltello. Così, quando quella mattina si trova di fronte a una di quelle creature, sa come difendersi. Ma il lupo è più veloce di lui e ha una forza sovrumana. Lo disarma, poi gli salta addosso e gli squarcia la gola. Intanto la bambina è riuscita a scappare e adesso corre più forte che può verso il villaggio. Sulla strada incontra un gruppo di uomini che stanno andando a lavorare nei campi e chiede aiuto. Quando gli uomini arrivano al bosco, trovano Benoît steso in una pozza di sangue. Il ragazzo muore poco dopo, ma ha il tempo di indicare la direzione in cui è fuggito il lupo. Gli uomini si addentrano nella foresta con cautela, armati di bastoni e attrezzi da lavoro, in un silenzio irreale. Dopo qualche centinaio di metri sentono un rumore. C'è qualcosa nascosto tra i cespugli. Ma non è un lupo. È una bambina col volto sporco di terra e vestita di stracci. Si chiama Pernet Gandillon e in paese la conoscono tutti. Fa paura Pernet, perché a volte se ne va in giro correndo a quattro zampe e ululando come un lupo. Adesso però sembra soltanto una bambina spaventata che trema e cerca di nascondersi. Poi qualcuno nota che è sporca di sangue e da allora nessuno ha più dubbi. È stata lei. Una scintilla di violenza inarrestabile divampa in pochi istanti e gli uomini fanno letteralmente a pezzi la piccola Pernet. Nella fiaba, dopo essersi avvicinato a Cappuccetto Rosso, il lupo le chiede dove si trovi la casa della nonna. «A un buon quarto d'ora da qui, nel bosco, sotto le tre grosse querce», gli risponde Cappuccetto Rosso. «Quella bambina è un bel bocconcino», pensa il lupo, «ma non può mangiarla subito, perché potrebbe passare qualcuno. La casa della nonna, invece, isolata in mezzo al bosco, è il posto perfetto per farlo». Anche nella nostra storia, quella vera, nel cuore della foresta che circonda il villaggio di Saint-Claude, c'è una casa isolata, quella dei Gandillon, la famiglia di Pernet. Pierre, il capofamiglia, sua sorella Antoniette e suo figlio, Georges. Non immaginano che una folla inferocita di persone si sta dirigendo verso la loro casa. Anche loro, infatti, come Pernet, sono sospettati di essere dei licantropi. I Gandillon sono poverissimi e nessuno a Saint-Claude li ha mai visti di buon occhio. Georges, il più piccolo, è sempre malato e Pierre è un uomo dall'aspetto deforme, spaventoso. In molti pensano, sospettano, che mangino i bambini. Quello che ha fatto Pernet quella mattina è soltanto la prova che tutti aspettavano da tempo. Pierre, Antoniette e Georges vengono trascinati fuori dalla casa e arrestati. Finiscono sotto processo e a occuparsi del loro caso è il giudice Henri Boguet, un vero specialista di streghe e lupi mannari. Si vanta di averne mandati a bruciare sul rogo più di 600 e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Quello della famiglia Gandillon non è l'unico caso nel suo genere. Sono tempi bui quelli in Francia, tempi di caccia alle streghe e ai lupi mannari, considerati entrambi discepoli del diavolo. Una caccia che dura almeno da 100 anni. Uno dei casi più famosi è quello avvenuto a Besançon nel 1521. Un uomo sta tornando a casa attraverso il bosco quando si imbatte in una creatura mostruosa, simile a un lupo. L'uomo riesce a nascondersi e decide di seguire l'animale per scoprire dove si rifugia. Lo vede entrare nell'abitazione di Michel Verdun, un contadino del posto. Verdun viene arrestato subito dopo e a pochi giorni dal processo confessa di essere un licantropo e fa il nome di un complice, Pierre Bourgault, un pastore, anche lui di quelle parti. Bourgault, sotto tortura, conferma le accuse e ammette anche lui di essere un licantropo. Insieme i due descrivono nel dettaglio le loro scorribande per le foreste e il modo in cui hanno azzannato e ucciso diversi animali e almeno 5 bambini. 2 di quei bambini li hanno anche divorati. Riescono a trasformarsi, dicono, attraverso un unguento magico che hanno ricevuto dal diavolo in persona. Un altro caso che riempie le cronache dell'epoca è quello dell'eremita di Saint-Bonnot. L'8 novembre 1572 alcuni contadini soccorrono una bambina che è stata aggredita nel bosco da una bestia enorme. Quando si avvicinano, la bestia scappa, ma i contadini riescono a vederla in viso. Non hanno dubbi. Si tratta di Gilles Gamier, un uomo del posto, da tempo sospettato di essere un licantropo. Gilles Gamier viene descritto come un tipo taciturno, con una lunga barba grigia, il viso pallido e gli occhi scavati. vive nella foresta con sua moglie, in una catapecchia con il tetto d'erba e le pareti macchiate di licheni. A causa della sua indole solitaria e del carattere scontroso, lo chiamano l'eremita di Saint-Bonnot. Durante il processo, Gilles Gamier si mostra consapevole dei crimini che ha commesso. Conferma più volte di essersi trasformato in lupo e descrive con calma e lucidità come ha ucciso e sbranato alcuni bambini della zona. In alcuni casi lo ha fatto per portare un po' di carne a sua moglie, che lo aspettava a casa. Dopo la condanna, Gilles Gamier viene trascinato direttamente dall'aula del tribunale al luogo dell'esecuzione, dove viene bruciato vivo. Di casi come questi se ne registrano a decine in quegli anni, centinaia di migliaia in tutto il paese. Avvistamenti, processi, esecuzioni. In Francia, quella per i lupi mannari è una vera e propria ossessione. A finire davanti ai giudici sono spesso forestieri, senza tetto, disperati in cerca di cibo. Quasi sempre criminali comuni a cui gli inquisitori, grazie alla tortura, riescono a far confessare qualsiasi cosa. Anche di essere un lupo mannaro che uccide e divora bambini. Le confessioni, ricche di dettagli raccapriccianti, vengono poi rese pubbliche e questo alimenta l'isteria collettiva in una spirale che sembra senza fine. Tra la gente, soprattutto quella delle classi più povere, si diffondono sempre più velocemente storie che hanno come protagonisti i lupi mannari e che mischiano fatti di cronaca e superstizioni. Sono tempi bui quelli, per la Francia e non solo. Tempi di carestie che uccidono quanto le pestilenze e che spingono le fasce più povere della popolazione al cannibalismo. Tutto quello che c'è di più brutto adesso, grazie a quelle storie, ha un nome e un aspetto ben preciso, quello dei lupi mannari. Lupi che nei racconti si presentano spesso con fare gentile e che sanno parlare. I più esposti al pericolo sono i bambini ed è proprio a loro che vengono raccontate le storie. Le chiamano storie di ammonimento e servono a fargli paura e a metterli in guardia. Cappuccetto Rosso è una di queste. Quella che conosciamo noi, infatti, è soltanto l'ultima versione della fiaba, quella dei fratelli Grimm. La versione originale si chiama La storia della nonna ed è molto meno rassicurante. Una bambina riceve dalla madre l'incarico di portare una pagnotta e una bottiglia di latte alla nonna, che vive nel bosco. Lungo la strada, la bambina incontra un lupo molto gentile e fanno una gara a chi arriva prima. La bambina si attarda e quando arriva trova la porta spalancata. Il lupo è nel letto, travestito da nonna. La bestia le offre un po' di carne e di vino. La bambina accetta senza sapere che quelli che sta mangiando, in realtà, sono la carne e il sangue di sua nonna, che il lupo, poco prima, ha ucciso e fatto a pezzi. Poi il lupo le chiede di spogliarsi e di raggiungerlo nel letto. La bambina obbedisce. Ogni volta che si toglie un indumento, il lupo le dice con una voce terribile: «Buttalo nel fuoco, tanto non ti servirà più». Una volta a letto, la bambina comincia a fare una serie di domande, quelle che conosciamo tutti. Che occhi grandi che hai, che bocca grande. Ma quando il lupo svela la sua identità, la bambina riesce a scappare dal letto e a correre verso casa. Ci sono diverse versioni della storia della nonna, con tanti particolari che cambiano di volta in volta. L'unico che rimane costante è l'incontro con il lupo, perché riassume in sé tutto il senso della storia. La vera colpa della protagonista è quella di lasciarsi avvicinare dalla bestia, di parlare con lei. Nella mentalità di allora, il licantropo viene associato al diavolo e quindi lasciarsi avvicinare da un lupo mannaro significa lasciarsi avvicinare dal diavolo stesso. La prima versione scritta di Cappuccetto Rosso arriva solo nel 1697, grazie a Charles Perrault, che la inserisce nella sua raccolta di fiabe I racconti di Mamma Oca. Perrault utilizza trama e personaggi della storia della nonna e anche fatti di cronaca come la storia della famiglia Gandillon, ma fa importanti modifiche. Intanto taglia tutte le parti estreme, come quella in cui la protagonista è costretta a cibarsi dei resti della nonna, o quella in cui è costretta a spogliarsi tutta nuda davanti al lupo che la guarda. E poi toglie anche il lieto fine. Nella versione di Perrault di Cappuccetto Rosso, la bambina finisce per sempre nella pancia del lupo e la fiaba termina con una morale molto esplicita. Si vede qui che i bambini, e soprattutto le bambine ben fatte e aggraziate, fanno male a dar retta a ogni sorta di gente e che non è mica strano di vederne tante mangiate dal lupo. Dico il lupo perché non tutti i lupi sono compagni. Ce n'è dei furbi, tutti miele e carezze, i quali vanno dietro le ragazze fin nelle case, fino alle cortine del letto. Ma ahimè, chi non sa che questi lupi melliflui sono i più pericolosi di tutti i lupi? Ma il cambiamento più importante che Perrault fa alla storia è un altro. È lui a trasformare la protagonista in una ragazzina ingenua e graziosa. Le dà anche un nome, la chiama Le Petit Chaperon Rouge, il piccolo cappuccio rosso. Secondo qualcuno, però, la scelta del cappuccio rosso non sarebbe così ingenua come sembra, ma alluderebbe alla maturità sessuale della protagonista. A quei tempi, infatti, le prostitute indossavano un capo rosso per farsi riconoscere dai clienti. Inoltre, chaperon, in francese, è un termine che può indicare una donna anziana che introduce le ragazze in società. Quel che è certo è che Perrault non scriveva soltanto per i bambini, ma anche per un pubblico di adulti a cui piacevano i racconti di seduzione. Nella società francese di quel periodo andava di moda riunirsi nei salotti letterari e discutere di morale o leggere poesie e fiabe che nascevano proprio in quegli anni. Contes de fées le chiamavano, racconti di fate. La raccolta di Perrault ha un successo inaspettato e travolgente, che lo rende famoso anche al di fuori dei circoli letterari e consacra il nuovo genere letterario della fiaba in tutta Europa. La fiaba di Cappuccetto Rosso sostituisce l'originale nella tradizione popolare francese nel giro di pochi anni. Viene tradotta prima in inglese e poi, alla fine del 1700, anche in tedesco. Tra il 1811 e il 1812, Marie Hassenflug, una domestica di famiglia per metà francese, racconta la storia della bambina con il cappuccetto rosso ai fratelli Grimm, che proprio in quegli anni stanno lavorando alla loro prima raccolta di fiabe. Per i Grimm, la versione di Perrault è troppo crudele. Così decidono di addolcirla, rendendo la protagonista ancora più ingenua, indifesa e graziosa, e calcando sugli aspetti didattici della fiaba. Lo fanno inserendo, ad esempio, alcuni dettagli come la raccomandazione esplicita della mamma all'inizio della storia di non fermarsi nel bosco. Ma il cambiamento più significativo che i Grimm fanno è l'aggiunta del lieto fine che oggi tutti conoscono. Sono loro che inventano il personaggio del cacciatore, che alla fine arriva e salva Cappuccetto Rosso e la nonna dalla pancia del lupo. La realtà, invece, non si può addolcire e spesso non ha un lieto fine, come nel caso della famiglia Gandillon, che abbiamo lasciato davanti a un giudice a rispondere dell'accusa di licantropia, un'accusa che comporta la pena di morte sul rogo. Nella fiaba, Cappuccetto Rosso dice al lupo: «Che orecchie grandi che hai, per sentirti meglio. Che occhi grossi che hai, per vederti meglio. Che mani grandi che hai, per afferrarti meglio. Ma che bocca spaventosa che hai, per divorarti meglio». Nella realtà, possiamo immaginare un dialogo simile durante l'interrogatorio di Pierre Gandillon, il capofamiglia, da parte del giudice Henri Bouguet. Pierre, infatti, ha il volto e il corpo solcati da cicatrici così profonde da renderlo deforme. Bouguet annota nei documenti ufficiali del processo che l'uomo è talmente sfigurato da non avere alcuna somiglianza con un essere umano e suscita orrore in chiunque lo guardi. Il giudice Henri Bouguet, lo abbiamo detto, è una delle massime autorità nel campo dei lupi mannari ed è famoso per la sua crudeltà. Ha pubblicato anche un libro, Discours des sorciers, un vero bestseller dell'epoca, che rivaleggia per autorità con il Malleus Maleficarum, il manuale ufficiale dell'Inquisizione. Il suo sogno più grande è quello di poter riunire tutte le anime di streghe e licantropi in un unico corpo, per bruciarle sul rogo in una volta sola. Non esita a uccidere neppure i bambini, perché dice che una volta corrotti dal demonio non c'è più niente da fare. Pierre, Antoniette e Georges, rinchiusi in cella, al buio e senza cibo, cominciano a comportarsi davvero come lupi. Camminano a quattro zampe e ululano. Per il giudice Henri Bouquet, questo comportamento è già la prova della loro colpevolezza. Non si sono trasformati del tutto in licantropi, spiega, solo perché non hanno con loro l'unguento del diavolo. Ma non basta. In tutta la sua carriera, Bouguet è sempre riuscito a ottenere una confessione dai suoi accusati. Così fa torturare Pierre Gandillon per giorni, fino a fargli ammettere di essere un licantropo e di aver partecipato ai Sabba delle streghe. Pierre conferma anche di aver ricevuto dal diavolo un unguento magico, grazie al quale riesce a trasformarsi, e di aver ucciso e divorato, sotto forma di lupo, animali e bambini. Subito dopo, anche Antoniette, sua sorella, subisce la stessa sorte. Georges, il figlio piccolo, invece, è un caso più complicato. Il bambino, infatti, soffre di epilessia e trascorre gran parte del suo tempo a letto, già da diversi anni. Ma il giudice Henri Bouguet non demorde e lo fa torturare per 3 giorni di seguito. Alla fine, il piccolo Georges confessa che la notte dell'ultimo Giovedì Santo, mentre il suo corpo era a letto in uno strano stato di torpore, il suo spirito è uscito e ha attraversato il bosco sotto forma di lupo per andare a un sabba. Tutta la famiglia viene condannata a morte, ma il giudice, al momento dell'esecuzione, si mostra clemente. Invece di farli bruciare vivi, li fa prima impiccare. In Francia, la caccia ai lupi mannari finisce con la vicenda della bestia del Gévaudan, che terrorizza un'intera regione della Francia meridionale tra il 1764 e il 1767. In 3 anni si contano centinaia di vittime e diversi avvistamenti di una bestia con le sembianze di un lupo, ma di dimensioni mostruose. Tanto che il re Luigi XV invia sul posto uno squadrone di militari, a cui vengono affiancati più di 400 volontari per una caccia al licantropo senza precedenti. La vicenda si conclude, dopo molti tentativi, con la cattura di un lupo del tutto normale, soltanto un po' più grande del solito. Dopo quell'episodio, l'ossessione per i lupi mannari perde forza e si spegne nel giro di pochi anni, lasciandosi alle spalle molte vittime innocenti, come la famiglia Gandillon. Cappuccetto Rosso, invece, continua la sua corsa fino ai giorni nostri. La versione dei fratelli Grimm ha un successo enorme e resta per molto tempo uno dei libri più letti in Europa, dopo la Bibbia. Nel corso degli anni, Cappuccetto Rosso è stata riscritta innumerevoli volte. In alcune versioni moderne, la bambina uccide il lupo con un'automatica che teneva nel cestino. In altre, i due si sposano. Oppure, il lupo scopre di essere vegetariano. Cappuccetto Rosso è anche una delle fiabe più usate per far capire ai bambini cosa succede quando disobbediscono, ma è anche una di quelle che contiene il maggior numero di significati nascosti. Forse è per questo che Cappuccetto Rosso è così popolare tra i bambini, che sono in grado di coglierne, con la loro sensibilità, l'anima oscura e affascinante. Nella realtà della cronaca, invece, è il lupo e il lupo mannaro a essere soprattutto vittima. Semmai è la società, è la gente a comportarsi in modo famelico, a cacciare in branco la vittima indifesa. Se volessimo trarre una morale da questa brutta storia, potrebbe essere una riflessione su quanto sia sottile il confine tra razionalità e il nostro istinto animale, su come sia facile per ognuno di noi trasformarsi in lupo, soprattutto quando questo fa comodo a chi usa proprio quell'istinto per controllarla, la gente.
La serie TV In compagnia del lupo, Il cuore nero delle fiabe, è disponibile su Sky e Now TV.
Conosciamo bene le favole. Ce le hanno raccontate così tante volte che ormai non hanno più segreti. Conosciamo i meccanismi, la morale, sappiamo perfettamente chi è il buono e chi è il cattivo. Il lupo, naturalmente. Ma è davvero così? Insomma, siamo sicuri che il cattivo sia proprio il lupo?
In compagnia del lupo, il cuore nero delle fiabe. Un podcast in 8 episodi tratto dalla nuova serie di Sky Arte con Carlo Lucarelli. Buon ascolto.
Il piccolo principe, una misteriosa scomparsa. Il deserto è una di quelle cose immense, spaventose e bellissime. Sabbia ovunque, fino all'orizzonte. E il cielo, nel deserto, si illumina di milioni di stelle che così tante non si sono mai viste. C'è un uomo tra le dune di sabbia e poco lontano c'è il suo aereo, in avaria. Quell'uomo ha il naso all'insù, alla francese, e un berretto in testa, uno di quelli che si mettono quando sei un aviatore. Il suo aereo ha sorvolato chilometri e chilometri di deserto. Poi è arrivata la notte e l'aviatore ha perso ogni punto di riferimento. Così è caduto nelle dune. Dovrebbe essere spaventato, con tutta quella sabbia intorno e nient'altro, nessuno, al quale chiedere aiuto. Ma sembra piuttosto tranquillo. Cammina intorno al proprio aeroplano, a volte si allontana nel deserto, poi torna indietro. La cosa strana, misteriosa, è che non sembra solo. Raccontata così, sembra la storia del piccolo principe, un bambino biondo, immaginario, che viveva su un asteroide prima di arrivare all'improvviso sulla Terra, in un deserto come quello. E invece questa storia è vera. E quell'uomo che sta nel deserto, con l'aereo in avaria, si chiama Antoine de Saint-Exupéry, l'autore del Piccolo Principe. Antoine, o Saint-Ex, come lo chiamano i suoi amici, nasce nel 1900 a Lione, in Francia. Antoine non è mai andato bene a scuola e nel 1919 fallisce anche l'esame di ammissione alla scuola navale. È un ragazzo strano, molto tormentato, un eterno bambino che si rifiuta di crescere. È senza un diploma, senza un lavoro, senza prospettive future. Ha un sacco di donne, ma nessuna gli interessa veramente. L'unica cosa che sembra piacergli davvero è l'aviazione. Volare come quando, a 12 anni, aveva costretto un pilota a fargli fare un giro dimostrativo sul suo aeroplano. Quando viene chiamato al servizio militare, riesce a prendere il brevetto da pilota e allora scrive alla madre per dirle che finalmente ha scoperto cosa vuole fare nella vita. Ma il servizio militare presto finisce. E Antoine si ritrova da capo, senza un diploma, senza un lavoro, senza un futuro. Il modo di evadere lo trova nella scrittura. Scrive tantissimo Saint-Ex su qualunque cosa. Antoine, inoltre, è un Don Giovanni e con il suo animo romantico e sognante riesce a sedurre molte ragazze. Le porta in canoa sullo stagno, scrive loro lunghissime lettere appassionate, le ama tutte a modo suo. Poi, nel 1922, conosce Louise. Louise è una ragazza benestante, viene da una famiglia per bene, è una scrittrice in erba. I due si innamorano perdutamente e Antoine è disposto a rinunciare a qualunque cosa, anche al suo sogno di volare, pur di stare con lei. Qualcuno descrive Louise come una donna capricciosa, egoista e maniaca del controllo, ma Antoine la ama moltissimo e alla fine del 1922 le chiede di sposarlo. Lei accetta e il matrimonio viene fissato un anno dopo. All'inizio sembra tutto bellissimo, i due si amano e sono felici, nonostante alcuni problemi. La famiglia di lei, ad esempio, non approva quell'uomo senza un futuro, un pilota, uno scrittore squattrinato. Soprattutto non approva i suoi continui problemi economici. La data del matrimonio si avvicina, ma Louise comincia a rimandare, temporeggia. Infine, nel 1923, poco prima di Natale, rompe il fidanzamento. Antoine soffre e non riesce a dimenticarla. Inizia tra loro una fittissima corrispondenza, lunghe lettere d'amore in cui Antoine la chiama affettuosamente Lulu. Non la dimentica neppure quando nel 1931 sposa Consuelo, conosciuta in Argentina l'anno precedente. Un'altra donna complicata, con la quale instaura un rapporto fatto di litigi, lunghe assenze e tradimenti. Fra Louise e Consuelo, Antoine frequenta molte altre donne. Sono tutte relazioni senza futuro, con quelle che lui chiama le Colette, le Paulette, le Suzy, le Daisy. Per un periodo frequenterà anche ambienti equivoci, fatti di luci suffuse e sesso a pagamento. Consuelo si lamenterà spesso con gli amici intimi per l'infedeltà del marito, anche se il divorzio non è neppure preso in considerazione. Insomma, di donne, Antoine ne avrà tante e le amerà tutte, di un amore totale e un po' fanciullesco. Alcuni amori, però, come Louise e Consuelo, somigliano alla rosa del Piccolo Principe. Sull'asteroide B612 un giorno, il Piccolo Principe trova un fiore diverso da tutti gli altri fiori. È una rosa, ma una rosa particolare. È capricciosa, vanitosa, egocentrica. Il Piccolo Principe si sente responsabile, così cerca di accontentarla come può. La innaffia, tiene pulito il piccolo pianeta, le costruisce una campana di vetro per difenderla dal vento. Eppure, da quella rosa, sente il bisogno di scappare. Nella sua vita Antoine fa molti mestieri. Il venditore, l'apprendista per una ditta di piastrelle, il giornalista, lo scrittore. Fermo non ci riesce a stare. Ma soprattutto Antoine inizia a volare. All'inizio con una compagnia aeropostale, prima in Francia e poi in Sud America, poi come pilota civile. Scrive moltissimo delle sue esperienze e diventa una specie di eroe. Anche perché i suoi sono viaggi avventurosi che molte volte finiscono male. A quei tempi volare è pericoloso. Gli aerei spesso sono piccoli, per una persona appena, e gli strumenti sono pochi. Lassù nei cieli, senza tecnologia, è facile perdersi o credere di essersi persi. A volte succede che un pilota sbaglia rotta, o che la bussola si rompa, o che l'aereo sia costretto ad un atterraggio d'emergenza per un guasto tecnico. Così, quando il pilota atterra illeso, è sempre una specie di festa. Saint-Exupéry ha diversi incidenti, cade, oppure è costretto ad atterraggi di fortuna, come nel 1935. Antoine e il suo meccanico stanno sorvolando il deserto della Libia, diretti a Saigon, in Indocina. Piano piano cala il buio e spariscono i punti di riferimento. Già volare è difficile, con il buio poi diventa praticamente impossibile. Così, ad un tratto, l'aereo urta contro qualcosa, si rompe e plana nel deserto. Antoine e il meccanico sono illesi, ma con loro hanno soltanto un po' d'uva, un'arancia e del vino, che finiscono quasi subito. Una mattina, all'alba, Antoine decide di allontanarsi dall'aereo, da solo, in cerca di aiuto. Ad un tratto, dal nulla, incontra una volpe del deserto. Le volpi del deserto sono diverse dalle altre volpi, sono più piccole, ma hanno grandi orecchie a punta, sproporzionate rispetto al resto del corpo. Antoine ne individua le tracce e le segue, incuriosito. Non ha paura, si sente tranquillo, ha come la sensazione che ci sia con lui qualcuno che nessun altro può vedere. Nel deserto libico, senza cibo né acqua, disidratati e in preda alle allucinazioni, Antoine e il suo meccanico ci rimbarranno per 4 giorni, prima di essere salvati da una carovana di beduini di passaggio. Anche il Piccolo Principe, quando arriva sul pianeta Terra, nel deserto, incontra una volpe con le orecchie grandi. Come Antoine, anche lui è incuriosito e vorrebbe giocare con lei, ma la volpe lo blocca perché non è addomesticata. Così il piccolo principe si fa spiegare cosa significa addomesticare qualcuno. E la volpe gli risponde: significa creare legami. Nel momento in cui sarà domesticata, spiega la volpe, i campi di grano non saranno più soltanto campi di grano, perché le ricorderanno il colore dei suoi capelli. E lui non sarà più soltanto un essere umano, come gli altri, ma diverso, speciale. Dopo quell'esperienza estrema, Antoine comincia ad essere ossessionato da qualcosa di ancora indefinito. Ne scrive molte lettere e ne parla alle sue donne. Poi scoppia la guerra e le priorità diventano altre. Nel 1942 Antoine è in un ristorante a New York e sta disegnando qualcosa sulla tovaglia bianca. Due anni prima si era arruolato e aveva combattuto i tedeschi nella sua Francia. La Germania però avanzava velocemente. Così la sua unità era stata costretta a ritirarsi e Antoine era stato mandato ad Arras, nel nord della Francia, con il suo aereo. Durante quel volo era stato colpito da un mitragliatore tedesco, ma lui era riuscito a mantenere il controllo del suo aereo. Aveva continuato a volare e alla fine era sopravvissuto. Poi, da Arras, Antoine era stato mandato in Algeria e infine smobilitato. Dopo l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, era scappato prima in Portogallo e poi in America, a New York, e adesso, non potendo volare, scrive e disegna. In quel ristorante, Antoine è concentrato sulla tovaglia, con la lingua di lato, come fanno i bambini. Il suo editore e il cameriere lo guardano senza disturbarlo. Alla fine osservano perplessi quello che ha fatto. «Che cos'è?» gli chiedono. Antoine sorride e risponde: «È un bambino che mi porto nel cuore». Sempre lo stesso anno, un suo amico in ospedale, in coma. Antoine gli regala due acquerelli. In uno di questi c'è un bambino strano, in piedi, sopra un pianeta minuscolo, un po' accigliato davanti a una bellissima rosa. È un bambino con uno strano mantello e i capelli d'oro. È il piccolo principe. Lontano da casa, in un paese straniero che parla una lingua che lui si rifiuta di imparare, Antoine è una persona tormentata e annota le sue sensazioni su pezzi di carta. Osserva tutto, con il distacco e gli sbalzi d'umore che lo contraddistinguono. Ha l'impressione che il mondo abbia preso una piega che non gli piace, con le macchine che ingoiano tutto e lo spirito umano sempre più trascurato. Pensa che il pianeta sia stato occupato da corpi estranei che finiranno per divorarlo. Anche il piccolo principe, come lui, è molto preoccupato per il suo asteroide. Deve trovare un modo per estirpare i baobab, che altrimenti, se crescono, potrebbero invadere il suo piccolo pianeta e distruggerlo. Così chiede al suo amico aviatore di disegnare una pecora che possa mangiare gli arbusti quando ancora devono diventare grandi. Nell'estate del 1942 Antoine comincia a tormentare l'ufficio dei servizi strategici americano, il precursore della CIA, perché vuole tornare a volare, arruolandosi per gli Stati Uniti. È passato troppo tempo dal suo ultimo volo e sulla Terra gli sembra di spegnersi a poco, ma è troppo vecchio, ha qualche problema fisico. E ha rischiato di morire in volo talmente tante volte che in una di queste il suo corpo è rimasto parzialmente paralizzato. Le sue richieste vengono rifiutate continuamente. Fino a che, nel 1943, forse prendendo gli americani per sfinimento, finalmente ottiene quello che vuole e viene trasferito in Algeria. Ma Antoine non è più un ragazzino e portare quegli aerei nuovi, così tecnologici, così difficili da pilotare, non è uno scherzo. Così, durante la sua prima missione, mentre sorvola la Francia, che può vedere dal finestrino del suo Lightning P-38, ha un problema meccanico ed è costretto ad atterrare in mezzo alle vigne. Gli americani si arrabbiano e decidono di punirlo, proibendogli di volare ancora. Non poter volare, per Antoine, è un duro colpo. Si chiude sempre più in se stesso, scrive tantissimo ed evita di parlare con la gente. Diventa sempre più pessimista e depresso. Tutto intorno a lui sembra parlare un linguaggio che non comprende e lui resta ancora un eterno ragazzo, troppo cresciuto. Come il piccolo principe, che viaggiando attraverso lo spazio incontra molti pianeti prima di arrivare sulla Terra. Su questi incontra tante persone strane, assurde, bizzarre, che hanno una cosa in comune, e cioè parlano il linguaggio degli adulti, fatto di numeri e di conti, che lui, il piccolo principe, non comprende. Nella primavera del 1944 cambia qualcosa, forse grazie alle pressioni di alcuni suoi amici influenti. Ad Antoine viene permesso di volare ancora, prima come operatore radio, poi come armatore, infine gli viene concesso di pilotare un aereo per la ricognizione fotografica. Con tutta quella nuova tecnologia, però, nessuna delle missioni di Antoine è tranquilla. Una volta, mentre vola tantissimo, oltre i 27.000 piedi, così in alto che da terra è soltanto un puntino nel cielo, finisce l'ossigeno ed è costretto a scendere in tutta fretta per evitare di svenire. Gli americani lo rimproverano, si arrabbiano, ma i piloti sono pochi e la guerra ad un punto critico. Così fanno finta di niente e lo lasciano risalire a bordo del suo aereo. Qualche tempo dopo, mentre sorvola la Francia, rompe il motore di sinistra e torna alla base arrancando sul nord Italia, volando basso, inseguito dagli aerei tedeschi. Antoine riesce a scappare e riesce anche a scattare delle fotografie importantissime sulle postazioni in Germania. Quando rientra alla base tutto intero è sempre una festa, come spesso succedeva in quegli anni. E poi le sue foto sono accurate, così gli americani decidono di lasciarlo continuare a volare. Insomma, Antoine è felice, ma certi pensieri, certi tormenti interiori, non se ne vanno mai. È la sera del 30 luglio. Antoine è seduto, impegnato a scrivere una lettera. In volo ha potuto rivedere la sua Francia, ma questo ha soltanto aumentato la sua nostalgia di casa. Chino su un foglio di carta scrive a un amico: «La minaccia della guerra mi ha reso più nudo e più spoglio che mai. Ma che solitudine spirituale! Se verrò abbattuto, non rimpiango assolutamente nulla. Il futuro mi fa paura. Io ero fatto per fare il giardiniere». Proprio come il piccolo principe nel suo asteroide. La mattina del 31 luglio, alle 8:45, l'aereo di Antoine decolla ancora una volta. È un giorno perfetto per volare. Il cielo è limpido, azzurro come dopo un temporale. Fa caldo, ma non troppo. La sua Francia, da lassù, sembra bellissima. Nella torre di controllo, il radar rileva il suo aereo mentre attraversa la costa francese. Tutto sembra andare per il meglio. Verso mezzogiorno, il radar dovrebbe segnalare l'aereo di Antoine di ritorno. E invece rimane silenzioso. Lo schermo vuoto. Sono tutti agitati e preoccupati, perché a quel tipo bizzarro, con gli occhi sognanti e un po' sporgenti, si erano affezionati tutti. Certo un tipo strano, che spesso si chiude in un silenzio ostinato, ma è uno che sa essere divertente. Calcolano che alle 14:30 il suo aereo dovrebbe aver finito il carburante, e così, un'ora dopo, scrivono sul rapporto della missione: il pilota non ha fatto ritorno e risulta disperso. Ma dov'è finito Saint-Ex? Cosa gli è successo? Antoine sembra scomparso nel nulla. Per qualcuno sarebbe atterrato, illeso, nella Svizzera neutrale e starebbe combattendo con la resistenza. Per altri sarebbe a Vichy con i tedeschi. Per altri ancora il suo aereo sarebbe stato sabotato. Teorie, ipotesi. Il mistero sulla sua morte contribuisce a creare il mito, la leggenda. Antoine de Saint-Exupéry è volato dal suo piccolo principe, quel libro tradotto in tutto il mondo, secondo soltanto la Bibbia. Antoine non è morto, è vivo, da qualche parte. All'inizio degli anni 90, un abitante di un piccolo comune sulla costa azzurra inizia a dire in giro che lui, quel 31 luglio di molti anni prima, ha visto con i suoi occhi un Lighting cadere in mare, abbattuto. Non solo. Il mare ha anche restituito il corpo di un uomo, un soldato francese, che è stato sepolto proprio lì, nel cimitero comunale, con una targa anonima. Era forse Antoine? Poi, nel 1998, al largo di Marsiglia, un pescatore trova un braccialetto incastrato nelle sue reti. Sopra ci sono impressi i nomi di Antoine de Saint-Exupéry e di sua moglie Consuelo. Le ricerche si intensificano e nel 2004, sul fondo del mare, viene trovato un aereo, un Lightning P-38, con un numero di serie 233. Non ci sono dubbi, è il suo aereo. Antoine è morto lì, ma come? Torniamo indietro, prima del 1944. Siamo in Germania e dalla finestra di una scuola tedesca si vede un ragazzo, poco più che un bambino, seduto ad un banco. Sta guardando il cielo e sogna ad occhi aperti. In mano, aperto sulle gambe, tiene un libro scritto dal suo eroe. Il ragazzo si chiama Horst Rippert e ha i capelli biondi e gli occhi chiari. Nel cassetto della sua camera, nascosti con attenzione, custodisce tutti i libri di quell'autore che ama moltissimo. Si tratta di Antoine de Saint-Exupéry. Gli anni passano e Horst si fa ragazzo, poi uomo. Nel 1944 ha 24 anni e si è arruolato con il proprio paese, la Germania. È diventato un aviatore, come sognava da bambino. Legge ancora i libri del suo eroe e nella sua unità Antoine de Saint-Exupéry è famoso anche grazie ai racconti di Horst. I suoi compagni lo prendono anche un po' in giro per quella passione sfrenata. Il 31 luglio è una mattina perfetta per volare. Horst parte con il suo aereo, sorvola la Germania e poi una parte della Francia. All'improvviso sotto di lui vede un aereo oltre le sottili nuvole del mattino. Horst è bravo nel suo lavoro. Da quando è diventato aviatore ha già abbattuto più di 20 aerei nemici. L'aereo sotto di lui ha le coccarde azzurre e rosse della Francia e vola basso, bassissimo. Horst pensa che è molto imprudente e manovra senza fretta il proprio velivolo. Si mette in coda con il sole a favore. Il pilota francese non sembra essersi accorto di lui e continua a volare basso, senza accennare nessuna virata. Horst è troppo esperto e troppo bravo. Sa cosa deve fare. Si lancia nella sua direzione e spara. Mira le ali. Lo zinco esplode e l'aereo precipita in mare, giù, dritto, in verticale. Horst guarda dal finestrino, ma nessuno si è lanciato con il paracadute. Nessuno emerge dall'acqua profonda sotto di lui. Passa qualche giorno. Horst vola, legge, fa la guerra. Poi, sulle frequenze alleate captate dai tedeschi, arriva una notizia. Il pilota francese, Antoine de Saint-Exupéry, risulta disperso. Horst non ci può credere e un dubbio comincia a tormentarlo. Inizia a studiare le carte, le rotte, parla con i suoi compagni, ad ognuno ripete tutti ma non lui, tutti ma non lui. È il 2008, quando quel ragazzo tedesco, ormai vecchio, trova il coraggio di farsi avanti. Quel giorno, quel 31 luglio 1944, stava sorvolando anche lui la costa francese e aveva abbattuto un Lightning P-38 in ricognizione. Sono anni che non si dà pace, perché pensa di essere stato lui, proprio lui, a uccidere il suo eroe, Antoine de Saint-Exupéry. A leggerlo con attenzione, Il piccolo principe non è proprio un libro per bambini. Un po' per i suoi contenuti, così profondi da risultare disturbanti, e un po' per quel finale, triste, misterioso, oscuro. Il bambino dai capelli d'oro decide di morire. È seduto su un muretto e parla a lungo con l'amico aviatore. Sotto, in attesa, c'è un serpente velenoso. Poi il piccolo principe salta giù, si fa mordere dal serpente e muore sulla sabbia. Ecco, rileggendo la vita di Antoine, la sua ultima lettera, il suo tormento, forse viene da pensare che abbia deciso che quel giorno, guardando la Francia dal finestrino del suo aereo, era giusto morire. Forse, è solo un'ipotesi, non ha fatto niente per non farsi colpire. E così Horst sarebbe soltanto, in questa storia, il serpente del suo libro più famoso. Non possiamo sapere com'è andata, ma quello di cui siamo sicuri è che Antoine è sull'asteroide B612, intento a chiacchierare con un bambino dai capelli gialli, perché a tutti noi piace immaginarlo così.
La serie TV In compagnia del lupo, Il cuore nero delle fiabe, è disponibile su Sky e Now TV.